Siamo a conversazione con Marco De Marinis, responsabile scientifico della Soffitta. Organizzare una stagione che comprende teatro, danza, musica e cinema è una forma di discorso che si fa a una comunità.
Cerchiamo di dire cos'è la Soffitta e qual è appunto la sua finalità come centro universitario, no? Centro di promozione teatrale, anche se poi appunto ovviamente si occupa anche di cinema, di danza e di musica. Potremmo dire che si occupa di tutte le arti performative in tutto il loro spettro, diciamo, no? Comprese anche tutte quante, come dire, le intersezioni e le interazioni che si possono dare tra questi settori, che anzi sono tipici, come sai, della contemporaneità. Fra teatro e cinema, fra teatro e danza, fra danza e musica, fra musica e teatro e così via, senza dimenticare le arti visive che, come sappiamo, da tanto tempo sono fondamentali in realtà poi nella sperimentazione teatrale contemporanea. Detto questo, qual è la nostra mission? Noi siamo un centro universitario, quindi per prima cosa ci rivolgiamo agli studenti, nel senso che le attività della Soffitta sono qualcosa che si aggiunge, un'altra forma di didattica che si aggiunge a quella tradizionale frontale delle lezioni teoriche, no? Che vedono il professore seduto in cattedra e gli allievi seduti sulle sedie e banchi più o meno comodi a seconda. È un altro modo di formare al teatro o al cinema o alla danza, naturalmente io parlo di teatro perché poi mi occupo più specificamente di teatro, formare attraverso la messa in contatto del discente, dell'allievo, con il mondo degli artisti, con la operatività artistica. E questo ha un enorme valore formativo. Il teatro, così come il cinema peraltro, ma nel caso del teatro direi ancora di più, non si impara, ammesso che si possa imparare il teatro, stando soltanto seduti dietro dei banchi o leggendo dei libri. Il teatro, ci si forma al teatro, usiamo questa espressione che mi piace di più, ci si forma al teatro, indipendentemente poi da quello che si andrà a fare nella vita, non necessariamente a lavorare nel teatro, eccetera, ma comunque ci si forma al teatro anche e soprattutto praticandolo. Non vuol dire necessariamente salire direttamente in scena, sperimentarsi come attore o come regista o come drammaturgo, anche se a questo evidentemente non fa male, ma io dico sperimentarlo praticamente in forma indiretta, cioè incontrando il lavoro teatrale non soltanto nel suo punto d'arrivo finale, il prodotto, lo spettacolo, ma cercando di incontrarlo anche nelle sue fasi antecedenti, andando dietro le quinte, cercando di capire come si arriva a uno spettacolo, come nasce un prodotto che poi noi andiamo a vedere in teatro. La Soffitta dà questa possibilità perché dà la possibilità non soltanto di vedere spettacoli, ma anche di incontrare gli artisti, ma anche di fare laboratori con loro. Questa è la prima mission. Poi, in realtà, da sempre la Soffitta ha cercato di essere di più. Di fatto io direi che oggi è diventato uno dei centri teatrali più vivi della città, mi si passi questa presunzione, e cioè ha cercato sempre, anche non dimenticando questa prima primitiva mission, di rivolgersi però a un pubblico più ampio, a tutta la cittadinanza, a tutti gli appassionati di teatro, proponendo un programma che desse la possibilità di presentare artisti, compagnie, tipi di lavoro che magari hanno difficoltà ad essere ospitati sui palcoscenici cittadini, che magari hanno difficoltà ad arrivare a Bologna. E quindi la Soffitta ha avuto sempre questo compito, dare spazio a quelle zone del lavoro teatrale, ma la stessa cosa lo potrei dire per la danza, in qualche modo anche per la musica, che ha sempre dato spazio nei suoi concerti ai giovani, spesso giovani tra l'altro provenienti proprio dalle file degli studenti, dei laureati DAMS. Ecco, questo secondo compito di, appunto, di supplenza, se vuoi, cioè di costituire un luogo, uno spazio in cui anche l'altro teatro è possibile vederlo, è possibile incontrarlo, è possibile come dire, avere un rapporto anche ravvicinato con esso.
Rispetto proprio a questa difficoltà a cui lei ha accennato, c'è per caso una componente del programma che magari è stata difficoltosa ma il cui inserimento le dà soddisfazione, che pensa sia particolarmente di valore?
Ma io non mi sento di scegliere fra i vari progetti, i quali tutti rispondono a una esigenza, oltre a quella culturale e scientifica che ho ricordato, l'economicità. Noi facciamo i conti con un budget molto ridotto e quindi dobbiamo fare progetti a basso costo, ma come dico sempre io, i tipici progetti soffitta che sono a costo ridotto ma ad alta intensità, come dire, o densità intellettuale, culturale e critica. Allora, da questo punto di vista, ci sono alcuni progetti particolarmente esemplari. Per esempio, il progetto Teatri da Camera, curato da Silvia May, è un progetto che, ripeto, a basso costo riesce a riunire una grande quantità di esperti a vario titolo di questa questione, che è una delle questioni cruciali della ricerca teatrale contemporanea, cioè l'apporto fra la scena e l'immagine, fra il teatro e la fotografia, tutte le possibili, come dire, intersezioni e interazioni che si sono date nella contemporaneità tra teatro e fotografia. Ci sono fotografi e ci sono studiosi di fotografia, ci sono teatrologi, ci sono registi, ci sono performer, tutti a discutere, quindi a partire dalla loro, come dire, specifica competenza professionale di questa tematica, che è sicuramente una delle tematiche cruciali della scena oggi. Poi mi fa particolarmente piacere aver ospitato quest'anno il progetto sul teatro tanzaniano, perché inevitabilmente i nostri programmi teatrali italiani, ma anche europei, rischiano di essere ancora purtroppo un po' eurocentrici. Non si dà lo spazio che si dovrebbe dare ai teatri extraoccidentali, che sono spesso teatri di tradizioni non meno gloriose e spesso anche più gloriose della nostra. Parlo appunto dell'India, ma potrei parlare del Giappone, della Cina, di Bali. Quindi questo progetto proposto quest'anno dai docenti che da sempre qui da noi si occupano di teatri asiatici, cioè Giovanni Azzaroni e il suo allievo Matteo Casari, direi che è particolarmente benvenuto. Ci sarà questa danzatrice indiana che è, diciamo, rappresentante oggi di queste antiche tradizioni, una delle interpreti più accreditate del Bharatanatyam, no? Forma antichissima ma restaurata poi ai primi del Novecento. Ci sarà un workshop, ci sarà un convegno, e quindi questo è un altro progetto che mi piace sottolineare, così come mi piace ricordare l'appuntamento biennale col premio Scenario, perché sempre del nostro DNA, come si usa dire oggi, c'è un riferimento privilegiato ai giovani. D'altro canto, noi ci rivolgiamo a dei giovani ed è del tutto naturale che un centro di ricerca come il nostro pensi a ciò che si fa anche in campo di pratica teatrale, di ricerca teatrale, si fa da parte delle ultime generazioni, dei giovani. Quindi l'attenzione verso i giovani, ancora una volta direi, è una vocazione quasi statutaria della soffitta, e l'abbiamo sempre, credo, dimostrata nel tempo. Uno dei progetti deputati a questo è il premio Scenario, e questa vetrina biennale che noi apriamo sul premio Scenario, che si chiama appunto Interscenario, curata da Cristina Valenti, che peraltro è colei che ci rappresenta nell'associazione Scenario, di cui noi siamo soci. Quindi ogni 2 anni noi proponiamo gli spettacoli più interessanti delle ultime edizioni. In questo caso sono 3 spettacoli che sono stati o premiati o segnalati nell'edizione 2013.
Concluderei con un'ultima domanda relativa all'apertura di tutta questa stagione della soffitta, un appuntamento curato da lei nella Giornata della Memoria.
La Giornata della Memoria esiste da più di 10 anni ormai, la soffitta la celebra da molti anni. Abbiamo sempre cercato di celebrarla in una maniera non convenzionale e, come dire, direi anche da un punto di vista politico abbastanza così vivace, cioè a dire qual è il limite di queste ricorrenze. È stata molto criticata, lo è ancora, è quella di pensare gli stermini, la Shoah, i genocidi come qualcosa che appartiene a un passato che non tornerà mai più, che è impossibile che ritorni. Questo è il primo trucco, è il primo difetto. Certo, una cosa terrificante ha fatto il nazismo, ma in fondo è una cosa successa tanto tempo fa, bisogna ricordarla, sì, bisogna magari andare ad Auschwitz, magari portiamo le scolaresche senza spiegargli minimamente come si sia potuti arrivare a Auschwitz, senza dare gli strumenti per capire, creargli uno shock emotivo che spesso non è particolarmente produttivo, senza metterli in condizioni di capire, ma soprattutto sempre con questa idea che tutto questo appartenga a un passato che non può più tornare. Questo è il grande inganno, non è vero, queste cose continuano, i genocidi continuano, le stragi continuano. pensiamo soltanto a quelli che si perpetrano ai confini dell'Europa civilizzata, per esempio nell'Italia del Sud, e li conosciamo, e anche la cronaca nera recente ne ha parlato, le stragi degli immigrati clandestini che muoiono in mare quando tentando di arrivare da noi dalle coste del Nord Africa, per non dire i genocidi dimenticati dell'Africa, del Ruanda, per non dire i genocidi che si perpetrano in molte altre parti del mondo. Quindi la prima idea è questa, cioè la mala pianta del razzismo e della xenofobia non è morta, come invece queste celebrazioni così ufficiali a volte ci vorrebbero far credere. Nella nostra Italia civilizzatissima questa pianta è ancora molto prospera, e non mi fate fare riferimenti politici eccessivi attuali, ma tutti quanti vengono in mente. Quindi questo è il primo. L'altro è la non convenzionalità. Quindi attenzione, l'altro grande inganno, e ce lo venne a dire da par suo Monio Vadia quando venne appunto alla giornata della memoria qualche anno fa, attenzione, l'altro inganno è pensare che la Shoah sia stata una questione esclusivamente ebraica. Non è vero, lo sterminio ha riguardato i dissidenti politici, ha riguardato gli zingari, ha riguardato i malati, gli handicappati, ha riguardato gli omosessuali. Certo, le cifre magari sono meno vistose, ma c'è bisogno di arrivare a un tetto di 1 milione per essere considerato genocidio. Anche quello verso gli omosessuali, ed è il tema di quest'anno, è stata una vera persecuzione, perseguita da Himmler e da altri in maniera scientifica, che ha prodotto, noi sappiamo quante vittime, si oscilla da 50.000 a 200.000, ma non importa il numero, ma in realtà anch'essa è stata una componente di questa, dello sterminio nazista. Quando parliamo di Shoah, di sterminio nazista, dobbiamo tenere presente anche questa ostilità che si tradusse appunto in una vera e propria pratica di eliminazione nei confronti di quelli che avevano costumi sessuali diversi da quelli che il nazismo riteneva essere quelli corretti. Anche qua non fatemi sottolineare quanto ancora questi pregiudizi, anche se non si traducono per fortuna in persecuzioni e stragi, quanto questi pregiudizi siano ancora oggi fortemente presenti, ma non chissà dove, no, qui nella civilissima, apertissima e apparentemente laicissima Italia, in un'Italia in cui però per esempio il condizionamento della Chiesa è più forte che in altri paesi, e allora ecco che leggi che sono state approvate in altri paesi europei ancora in Italia non si riesce ad approvarle. Quindi l'attualità di una celebrazione di questo tipo, ecco, parlare di qualcosa non di un passato remoto ma che in qualche modo ci riguarda ancora oggi, perché ancora oggi è attuale.
Abbiamo conversato con Marco De Marinis. Chi volesse informazioni può senz'altro visitare il sito www.dar.unibo.it. Grazie, qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.